Ricominciamo dunque il nostro incontro. Abbiamo iniziato bene con la preghiera, una bella preghiera, simpatica, attiva, e ora ci accingiamo invece a metterci in cammino per il nostro convegno. E a me tocca fare questo primo passo, che è quello di immetterci nella situazione che stiamo vivendo, e poi da lì partire per le sottolineature che ci siamo dati con la tematica che vedete qui sopra descritta, e poi per continuare con la marcia della pace che viviamo quest'anno a Brescia. E questa è anche l'intonazione, la ragione dell'intonazione che abbiamo voluto dare anche al nostro incontro, perché appunto questa è una zona del nostro paese in cui si producono le armi, e quindi ci sono tutti questi aspetti caratteristici di questo tema per quanto ci riguarda come pastristi. E poi porto il saluto certamente degli amici di Catania che mi hanno scritto dicendo che quest'anno per la prima volta nella loro diocesi si organizza la marcia della pace, quindi con un qualche dispiacere per non incontrarci, non vederci, però si fermano nella loro zona, e penso che questo sia anche un ragionamento e una parola che parecchi ci direbbero oggi. Le sta fiorendo, e questo è un aspetto positivo, in giro per l'Italia questo senso di attenzione al tema della pace, e anche questo aspetto di utilizzo della marcia di fine anno per riprendere questo tema. Comunque almeno vi porto questi saluti, e immagino che altri tra voi possano pure portare questo saluto. Io vorrei dedicare la mia introduzione a tre aspetti. Il primo, proprio quello di riguardare brevemente la situazione in cui ci collochiamo e ci siamo convocati questa mattina. Intanto la preparazione alla giornata della pace, che è un punto fermo nel calendario dell'anno secondo la proposta, ricordate, di Paolo VI. Quest'anno il tema è educare alla pace, quindi un tema che ci interessa molto. Secondo premessa che vorrei fare è che questo tema, educare alla pace, ha interessi particolari per il nostro movimento. Tuttavia è anche bello distinguere un poco: il nostro movimento non conta solo, non si propone solo di educare alla pace, ma di testimoniare con opere e parole il rapporto tra Cristo e la pace, Pax Christi. Dunque far crescere nel popolo di Dio il gusto per la pace, la sensibilità per tutto ciò che costruisce la pace, e naturalmente l'opposizione per tutto ciò che mina la pace. Quindi questa distinzione, educare alla pace o vivere il movimento di Pax Christi, mi sembra interessante, perché ci aiuta a considerare sempre da capo un po' la nostra identità. Sono anni questi in cui l'identità non va vissuta e non sottolineata troppo fortemente, come sappiamo. Tuttavia è importante anche riconoscere questa specificità. E la terza considerazione che vorrei fare del contesto in cui ci convochiamo è l'aspetto di atmosfera di violenza che ci raggiunge da ogni parte e che segna anche la nostra stessa convivenza civile di nazione, di popolo italiano. E naturalmente questa atmosfera di violenza noi sappiamo non è più descrivibile come guerra, che appunto semanticamente sta all'opposto della parola pace, guerra, e noi ci siamo accorti forse dalla tragedia delle Torri Gemelle che non c'è più una guerra, nel senso tradizionale di questa parola, ma piuttosto, invece che i due eserciti contrapposti, il mio assalitore sta di fronte a me, viaggia a fianco a me sulla metropolitana, è uno sconosciuto che...
Si sente tanto bene col microfono.
Infatti. Uno sconosciuto che attenta alla mia vita, e penso appunto ciò che sta capitando nel Nord Africa, penso alla tragedia della Nord Nigeria, la notte di Natale, con i nostri fratelli che vengono bombardati dagli attentati, penso all'Iraq, la strage pochi giorni prima di Natale degli sciiti a Baghdad, penso alla Siria. Quindi il nostro parlare di pace, il nostro riflettere sul tema degli armamenti, dobbiamo viverlo con questi riferimenti. Fastidioso il fatto che vada e venga la voce, anche per chi parla.
Meglio l'altro. No, sono uguali forse, è lo stesso.
Penso che il problema non sia il microfono, ma qualcosa di ulteriore, che sta più in là. Allora vorrei che cominciassimo questo nostro convegno con due convincimenti. A noi tocca individuare alcuni passi concreti, che in questo preciso contesto è il tema della fabbricazione e del commercio delle armi, su questo ci fermeremo molto, e nello stesso tempo dobbiamo vivere questo nostro incontro con il realismo della fede. La pace non è frutto della nostra buona volontà, ma è il dono di Dio. Su questo tema appunto ritorna con chiarezza il messaggio del Santo Padre, e penso che questo è anche il nostro personale convincimento. Allora, come introduci? Allora, come procedere? Più di una volta il messaggio del Papa per la giornata fa riferimento a guardare con occhi nuovi. È possibile questo? In che modo? Anche nella preghiera siamo tornati su questo tema di guardare con occhi nuovi, e mi sembra che è interessante soffermarci su questa immagine degli occhi nuovi, partendo da un brano della scrittura nel quale siamo condotti a rivivere in un contesto di violenza, e nel quale siamo invitati a guardare con occhi nuovi la realtà, così come si propone, con uno sguardo penetrante rispetto alla realtà stessa. Ecco dunque che vi leggo gli Atti degli Apostoli, capitolo 7, versetti 54-60. Stefano ha appena finito di condurre questa sua catechesi, come voi ricordate, sulla storia della rivelazione, ed ecco cosa capita. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio, e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava dicendo: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Che cosa ha dimostrato, ha cercato di dimostrare Stefano nel discorso che ha condotto a questa conclusione tragica, la sua vita e la sua testimonianza? Egli si è sforzato di ricordare che la storia del popolo di Dio consente, è stata vissuta come occasione dell'incontro tra l'uomo e Dio attraverso la parola data al popolo e attraverso un dialogo tra il popolo e Dio che non aveva il Tempio come unico punto di riferimento. E proprio su questi due aspetti è scaturita la reazione dei suoi avversari. Ora, ecco ciò che mi sembra interessante richiamare all'inizio di questo nostro incontro, nell'atmosfera di violenza che ho cercato di richiamare, che tutti ben teniamo presente. All'uomo è dato di cercare e incontrare il Dio vivente. Ma quali sono le modalità nei tempi che ciascuno di noi vive? Vi è il tempo della schiavitù e dell'oppressione, e Mosè ritrova Dio nel roveto ardente. L'incontro tra Dio e l'uomo avviene nel Sinai e la legge viene data tra lampi e tuoni. Elia incontra Dio nel silenzio, come ricordate, del sussurro del vento, e Ezechiele incontra Dio in questa visione rutilante di un carro straordinariamente luminoso e mobile, e noi incontreremo Dio nella città celeste, nella Gerusalemme che scende dal cielo, come ci descrive l'Apocalisse. E dunque anche per noi oggi questa domanda, in questa atmosfera che viviamo, come incontriamo Dio? E naturalmente è importante comprendere il livello a cui ci poniamo. Si tratta di riconoscere la relazione tra la realtà presente e la realtà ultima, escatologica, conclusiva. Come incontrare Dio ed essere partecipi della giustizia del Regno, che è portata dallo Spirito nell'animo del cristiano? Ecco, per questo ho cercato di riflettere con voi, cercando di riflettere con voi su questo brano degli Atti degli Apostoli, perché la pace messianica è espressa da questi cieli aperti che Stefano vede nel momento in cui vive un'oppressione, una violenza su di lui. E naturalmente in questa opposizione e contestazione che prelude al martirio, Stefano vive intensamente tutto ciò che gli sta capitando. Vi è una situazione di esasperazione degli animi, di forte e insanabile contrasto, e in questa condizione come Stefano vive? Vive perché vede la maestà splendente di Dio. Questa si è manifestata in vari modi nella storia del popolo di Dio, e noi ci dobbiamo domandare sempre da capo: come io vedo la gloria di Dio? Qual è il modo con cui io, nella condizione in cui mi trovo, ho questo rapporto con Dio? Nella scena che abbiamo ascoltato, la reazione violenta, mortale contro Stefano è sostenuta dalla dichiarazione di perdono che Stefano formula, e quindi assomiglia a Cristo, ed è accettazione anche del martirio, del sangue che viene versato. e anche questo fa parte di questo modo di incontrare Dio che Stefano vive nel momento della violenza. E allora penso che è importante per noi situarci in questa condizione in cui siamo, persuasi che il nostro sforzo è quello di essere uomini che sanno contemplare la possibilità della pace e nel culmine della violenza sanno che ci sono i cieli aperti e che Cristo sta al ritto in piedi alla destra del Padre, come abbiamo ascoltato. Dobbiamo essere cercatori di pace perché siamo frequentatori della contemplazione, questo sguardo che consente di resistere alla spontanea connivenza con i mali del mondo, con i torti della nostra società, con la sua cecità, con i suoi idoli, con i suoi deliri di onnipotenza. Dobbiamo imparare da Stefano che non si può vivere la violenza se non con questo stile di apertura del cuore e di apertura dello sguardo verso il futuro, rimanere critici e costruttivi davanti allo spettacolo di corruzione, di malgoverno, del prevalere dell'interesse privato di gruppo su quello pubblico. La capacità di resistere alla dittatura economica, al primato delle armi che sta impoverendo i già impoveriti della terra, ci è dato solo se abbiamo il coraggio della contemplazione, se abbiamo il coraggio di vedere i cieli aperti e considerare Cristo ritto alla destra del Padre come colui che ha vinto tutto questo e portarne anche le conseguenze nella nostra vita per gli aspetti di sacrificio, di sofferenza che tutto questo comporta. Stefano dunque è colui che ci aiuta a riconoscere che la contemplazione è la vera e feconda educazione quotidiana alla pace. Con questa prospettiva mi sembra che noi possiamo immergerci poi con realismo nelle questioni che tratteremo in questi due giorni e anche poi nella nostra vita di movimento. La forza della nostra testimonianza nasce dalla capacità che abbiamo di guardare a questo orizzonte e persuasi che appunto lo Spirito del Signore dentro di noi opera questa capacità di lettura, dà questi occhi nuovi che sanno resistere alla tentazione della reazione immediata o della tristezza o della resa di fronte alla pressione che ci sta attorno, perché possiamo guardare e vedere i cieli aperti. Con questa sottolineatura io concludo la mia introduzione e lascio la parola al relatore che ora ci aiuta a continuare il cammino.